Il radiogiornale.
Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovate, bentrovati da Paola Loi. La Procura Vallesana metterà a disposizione delle autorità italiane gli atti dell'indagine sull'incendio di Gran Montanà. A coordinare la collaborazione con Roma, l'Ufficio Federale di Giustizia. L'influenza aviaria tocca anche il Ticino, con due casi registrati negli scorsi giorni. Il cantone rimane sull'attenti con misure di prevenzione già attive dallo scorso novembre. Pessimi risultati lo scorso anno per Swatch, con cifre nettamente sotto le attese. L'azienda però non taglia e confida sulla ripresa. I morti a Gaza sono oltre 70.000. Per la prima volta un alto ufficiale israeliano conferma ai giornalisti le cifre di Hamas, ma i vertici dell'esercito israeliano precisano: non è la nostra posizione ufficiale. Una tregua sugli attacchi ai siti energetici in Ucraina, dove si prevedono fino a meno 30 gradi. Trump l'ha chiesta e ottenuta da Putin, ma in discussione la sua durata. Apriamo con Gran Montanà. Nelle scorse ore il Ministero Pubblico Vallesano ha deciso che concederà l'assistenza giudiziaria all'Italia. Lo ha comunicato la stessa Procura Vallesana all'Ufficio Federale di Giustizia, dando così seguito alla richiesta presentata dal Ministero Pubblico di Roma di accedere alle prove già raccolte. La questione non è se la Procura Vallesana abbia bisogno o no di sostegno, ha dichiarato la portavoce dell'Ufficio Federale di Giustizia Ingrid Rieser, aggiungendo che in ragione la presenza di cittadini italiani tra le vittime dell'incendio, ha senso che le due autorità inquirenti mettano in comune le risorse e lavorino congiuntamente a questo procedimento penale. A metà febbraio è previsto un primo incontro tra le autorità penali dei due paesi e l'Ufficio Federale di Giustizia medierà l'incontro con l'obiettivo di chiarire i dettagli della collaborazione. L'influenza aviaria arriva a sud delle Alpi e tocca anche il Ticino. Due sono i casi registrati in questi giorni: un gufo trovato morto a Magadino e un airone individuato a Melano. Gli ultimi esemplari positivi trovati in Ticino risalivano al 2022. In totale ora sono 30 i casi in Svizzera di animali infettati con il virus H5N1 dall'inizio della stagione invernale. Si tratta di uccelli selvatici recuperati in prossimità dei laghi. Che cosa significa questo per il Ticino? Lo capiamo nel servizio di Umberto Gatti.
L'influenza aviaria torna in Ticino, una situazione che in Svizzera si ripresenta stagionalmente a causa degli uccelli migratori. Luca Bacciarini, veterinario cantonale ticinese.
Questo virus H5N1 è presente in Europa oramai da un decennio e fa la sua apparizione anche in Svizzera durante il periodo invernale. Questo dovuto anche in gran parte alle migrazioni verso sud degli uccelli selvatici. Noi abbiamo avuto alcuni casi nel 2022 e poi siamo restati liberi dal problema fino a questa mattina, però il resto della Svizzera ha sempre avuto dei casi di uccelli selvatici, quindi non è una cosa nuova per la Svizzera.
Per quanto riguarda gli allevamenti, già dallo scorso novembre in tutta la Svizzera sono in vigore misure di prevenzione obbligatorie per evitare il contatto tra pollame e gli uccelli selvatici, come il contenimento al chiuso o l'obbligo di recintare completamente gli spazi esterni se quelli interni non sono sufficienti. Un'attenzione particolare ora la dovranno fare anche i possessori di allevamenti amatoriali.
In questo momento tutti dovranno fare il loro lavoro, quindi fare in modo veramente di separare quello che sono gli uccelli selvatici dai propri animali, quindi dar da mangiare, da bere all'interno, se possibile tenerli all'interno, per fare in modo di non avere questo contatto diretto con degli uccelli selvatici, fare entrare dove abbiamo i nostri animali unicamente le persone che devono accudire questi animali, logicamente non portare all'interno materiale che era all'esterno che può essere contaminato anche con le feci di uccelli selvatici.
Il virus è presente da circa 10 anni in Europa, dove sono presenti diversi focolai che hanno visto anche la morte di migliaia di animali selvatici in un solo luogo. Luca Bacciarini, questa è una situazione che potrebbe presentarsi anche da noi?
Tutti questi anni dove all'estero ci sono state queste problematiche, noi in Svizzera non le abbiamo mai avute. È presto per dire se da noi si possa sviluppare una cosa del genere, quindi anche con un'alta mortalità, pensando ai laghi, ad esempio a tutte le specie di anatre o cigni, e dobbiamo vedere come si evolve la situazione.
Il contagio con l'uomo è estremamente raro. L'ufficio del veterinario cantonale ticinese ricorda alla popolazione di non toccare eventuali carcasse di uccelli e di segnalarle ai guardiacaccia.
È stato un 2025 difficile per Swatch. Il gruppo orologiero elvetico ha chiuso l'anno passato con un utile operativo di 135 milioni di franchi, ben sotto le attese degli analisti che si attendevano un risultato superiore ai 200 milioni. In crisi soprattutto il settore della produzione. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
Il risultato, definito fortemente negativo del settore della produzione, è in buona parte dovuto al fatto che Swatch ha deciso di mantenere le sue capacità produttive e soprattutto di non aver licenziato nessuno e nemmeno di aver chiesto il lavoro ridotto, e questo nonostante il calo della cifra d'affari di quasi il 7%. I motivi di questa scelta, dicono Dabien, sono dovuti al fatto di voler trovarsi preparati quando la domanda riprenderà. Cosa che puntualmente sta avvenendo. Se la scelta strategica di non ridurre le capacità produttive è costata cara in un primo momento, già nella seconda metà del 2025 le vendite sono cresciute e anche nel mese di gennaio la tendenza è continuata. Per il 2026 quindi Swatch si aspetta una crescita definita importante. Tra le altre componenti che hanno influito sul risultato delle vendite, non bisogna sottovalutare la forza del franco. Un orologio venduto negli Stati Uniti ha prodotto un ricavo inferiore quando i dollari incassati sono stati cambiati in franchi, un fattore costato 308 milioni di franchi a bilancio. E sempre per rimanere negli Stati Uniti, Swatch sottolinea che nonostante il caos dei dazi, le vendite sono aumentate del 20%. Le buone prospettive per il 2026 sono state ben accolte dagli investitori. Il titolo Swatch alla borsa di Zurigo, in mattinata, è salito di oltre il 7%.
Le persone uccise a Gaza sono oltre 70.000. Il bilancio delle vittime fornito dal Ministero della Salute, controllato da Hamas, è accurato. Lo ha ammesso due giorni fa un alto ufficiale dell'esercito israeliano in un incontro a microfoni spenti con diversi giornalisti che ne hanno dato notizia. Ieri invece un portavoce delle forze armate israeliane ha corretto: questa non è la nostra posizione ufficiale. I particolari da Gerusalemme con Michele Giorgio.
L'esercito israeliano ora ritiene attendibile il bilancio delle vittime palestinesi fornito dal Ministero della Salute di Gaza, che parla di oltre 70.000 morti nei due anni di offensiva dello Stato ebraico dopo il 7 ottobre 2023. Lo riferiscono alcuni giornali israeliani citando una fonte anonima ma ad alto livello delle forze armate. Un riconoscimento significativo, seppure informale, che segna un'inversione di rotta rispetto alla posizione di Israele, che sino ad oggi aveva messo in dubbio le cifre fornite dalle autorità sanitarie di Gaza, perché afferma sarebbero controllate da Hamas. Quei numeri, va ricordato, sono sempre stati considerati credibili dalle Nazioni Unite e dai centri per i diritti umani. Israele in passato ha riferito di aver ucciso circa 1.600 combattenti palestinesi durante e nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre ed almeno altre 22.000 nel corso della guerra. La fonte militare citata dai giornali ha però precisato che non è stato possibile stabilire con precisione quanti dei morti fossero combattenti e quanti civili. Dopo la diffusione di queste notizie, il portavoce militare ha detto che i numeri resi noti non riflettono i dati ufficiali dell'esercito. I palestinesi, da parte loro, ripetono che i morti sono molti di più, poiché migliaia di corpi si troverebbero sotto le macerie di edifici distrutti dai bombardamenti. Affermano inoltre che circa 500 persone, in gran parte civili, sono state uccise da raid israeliani dopo l'inizio della tregua lo scorso ottobre.
In Ucraina, ora dove sembra reggere la tregua agli attacchi sul settore energetico del paese, concordata tra il presidente russo Putin e il suo omologo statunitense Trump. Mentre Mosca ha momentaneamente sospeso i bombardamenti sulle centrali elettriche di Kiev, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a partecipare al cessate il fuoco, sospendendo gli attacchi di Kiev contro raffinerie e petroliere russe. Il servizio di Davide Maria De Luca.
Non ci sono stati allarmi nella capitale ucraina, Kiev. Niente esplosioni, niente corsi ai rifugi, niente risvegli senza acqua corrente o riscaldamento. L'aviazione russa ha comunque attaccato in varie parti del paese, usando decine di droni e missili, ma secondo le autorità ucraine nessuna infrastruttura elettrica è stata presa di mira. Il cessate il fuoco energetico era stato annunciato a sorpresa da Donald Trump dopo che per tutto il giorno si erano rincorse voci su una possibile tregua nei bombardamenti tra russi e ucraini. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che il tema era stato discusso negli ultimi colloqui con la Russia, ma ha specificato che nessun accordo diretto era stato raggiunto. Insomma, la tregua è stata un'iniziativa di Trump, che Zelensky ha detto di essere pronto a rispettare sempre che Mosca faccia altrettanto. Il Cremlino però ha precisato che la tregua che è disposto a rispettare riguarda solo la capitale Kiev e non durerà oltre domenica. Una pausa ridottissima, insomma, ancora più corta della settimana annunciata ieri da Trump, non abbastanza per coprire il nuovo periodo di temperature gelide in Ucraina che inizierà domani e proseguirà per oltre una settimana con punte di meno 20 gradi. Anche se ridotta, sarà comunque una tregua importante per centinaia di migliaia di persone che hanno trascorso giorni e a volte settimane senza elettricità e con i riscaldamenti al minimo. Proprio domenica, quando secondo il Cremlino la tregua si concluderà, sono previsti nuovi colloqui tra ucraini e russi negli Emirati Arabi Uniti. In altre parole, c'è almeno una piccola speranza che questo cessate il fuoco possa essere prolungato.
Siamo alla pagina sportiva curata da Lorenzo Boscolo.
Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, 22esima di Super League. Iniziamo dal nostro calcio con il Lugano che, ricordo, alle 20.30 a Letzigrund affronterà il Grasshopper. Due le sfide invece previste alle 18 sono Servette Sion e Winterthur Losanna. Intanto ieri nella 20esima di Challenge League il Bellinzona ha vinto in casa 5-0 contro il Neuchâtel Xamax, che, ricordo, ha schierato però una parte della Under 19. La National League, passiamo all'hockey, ha messo in scena 5 partite ieri. La Davos di Misura ha vinto in casa 2-1 contro il Berna. Il Losanna ha imposto la sua legge a Zugo battendolo 4-1. Nessuna chance per il Bien, battuto in casa 5-1 dallo Zurigo. La Cenerentola a Joa, pure in casa, è stata sconfitta 5-2 del Rapperswil. Infine è successo all'overtime per il Friburgo contro il Kloten, battuto alla fine per 3-2. Alle 19.45 si prosegue nell'Emmental, sarà di scena l'Ambri Piotta contro il Lagnau, mentre il Lugano ospiterà il Servette in una serata completata da Zurigo Zugo, Berna Joa, Kloten Friburgo e poi la big match tra Davos e Friburgo. Sguardo alla classifica: Davos 99 a più 11 proprio dalla Gotteron. Le due squadre sono matematicamente promosse al playoff. Lo Zurigo è terzo con 80, scavalcato il Lugano, ora quarto a meno 2 dai Lions. L'Ambri Piotta resta 12esimo a più 2 dalla Kloten e a meno 9 dal play-in. Chiudiamo con lo sci di Coppa del Mondo. Dopo l'annullamento della libera di ieri, costata cara Lindsay Vonn, infortunata, sì, lo ricordo, alla ginocchio e in attesa della diagnosi, in programma in mattinata c'è il super gigante femminile.
Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, sabato 31 gennaio. In tutto il paese parzialmente soleggiato, soprattutto a sud. A nord aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Temperature comprese tra 0 e 8 gradi. L'informazione continua su Rete 1 allo scoccare di ogni ora. Da Paola Loi e da Davide Perucconi alla regia, un buon proseguimento di ascolto.